su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi parleremo essenzialmente della questione della presenza dell'Italia, dell'esercito, delle forze armate italiane in giro per il mondo. Ecco perché noi non dimentichiamo che abbiamo assunto una certa posizione quando c'è stata la guerra in Iraq, la seconda guerra in Iraq, e quando c'è stata la guerra in Afghanistan. Ne avevamo dato l'appoggio nella lotta al terrorismo. Ecco, allora io mi rifaccio a quello che ho visto anche ieri su Rai 1, cioè domenica, ieri l'altro, e su Rai 1 facevano vedere la presenza dei nostri soldati in Afghanistan, a Herat precisamente, e nella zona controllata dal contingente italiano. Adesso io non entro nel merito della conduzione e della presenza e della vitalità o non vitalità dei soldati italiani in Afghanistan e in altre parti del mondo. Non è questo l'oggetto della nostra discussione, perché i soldati vanno lì e fanno quello che gli dicono di fare la direzione politica, e la loro presenza deve essere interpretata come eseguire dei mandati, eseguire degli ordini, e questo è quanto. Quindi lasciamo da parte il valore o non valore dei soldati italiani. Noi abbiamo sempre rispettato e anche inclinato le nostre bandiere nei confronti dei soldati morti, in particolare abbiamo detto anche quelli di Nasseria, che abbiamo mandato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri la nostra solidarietà e il nostro lutto nei confronti dei carabinieri e non solo morti a Nasseria. Questo non è l'oggetto del contendere. Ma noi ieri, chi ha visto attentamente la trasmissione, si rende conto, ha visto, che forse gli è sfuggita alla RAI, quando passava una colonna blindata italiana con i Lince e con altri mezzi, c'era un gruppo di bambini che erano da un lato della strada, avranno avuto da 5 a 10 anni, e uno, il più piccolo, ha preso un sasso e l'ha scagliato contro un lince. Questo è emblematico, al di là di poi tutta quella la retorica svolta dai giornalisti della RAI, è emblematico rispetto al sentimento abbastanza diffuso che c'è in Afghanistan nei confronti delle forze armate, non solo quelle italiane, ma dalle forze armate di tutta la coalizione dell'ISAF. Poi lì ci sono 3-4 sigle comunque delle forze armate straniere presenti in Afghanistan. Ecco, sia nella guerra in Afghanistan sia nella guerra in Iraq noi abbiamo detto, abbiamo ripetutamente sollecitato, scritto, mandato lettere, eccetera, sia al governo italiano sia alla coalizione, perché la soluzione in Afghanistan e in Iraq, ma direi in tutte le zone dove c'è la presenza delle forze armate straniere, perché di questo stiamo parlando, c'è la sostanziale necessità di trovare uno sbocco politico all'intervento militare. Se non si riesce a trovare uno sbocco politico all'intervento militare, evidentemente quell'intervento militare non si basa più sulla difesa, sulla lotta al terrorismo, ma si basa essenzialmente sulla difesa degli interessi delle nazioni coinvolte in quel conflitto. È evidente a tutti quanti che tra Iraq, nell'Iraq sono esattamente 20 anni che esiste uno stato di guerra. C'è stata la prima guerra dell'Iraq nel 91, poi c'è stata la seconda guerra nell'Iraq, quella diciamo fatta dal primo Bush e poi rifatta da Bush II, e sono passati 20 anni. Poi c'è stata la guerra, l'intervento in Afghanistan al seguito dell'atto terroristico delle Torri Gemelle, e lì siamo lì da 10 anni. Ecco, io dico che la situazione non si può, un intervento militare non può trasformarsi in un intervento e una presenza permanente di forze armate di straniere, perché di questo si tratta. Noi avevamo detto in Iraq che la soluzione dei problemi in Iraq era nella smantellamento dello Stato iracheno. Lo Stato iracheno non ha nessuna base storica, non ha niente che possa essere definito un Stato-nazione, è un Stato costruito e fatto appositamente dagli inglesi, è uno Stato che è stato voluto dalle potenze coloniali dell'epoca, sottomettendo etnie che da sempre lottano per la loro indipendenza, e noi abbiamo sempre sostenuto che se si voleva trovare una soluzione pacifica dell'Iraq, o comunque che si gettasse le basi per una soluzione pacifica dell'Iraq, bisognava sicuramente dividere, dare la possibilità, più che dividere, perché dividere significa imporre, dare la possibilità sia ai curdi, sia ai sciiti, sia ai sunniti di trovare un loro entità territoriale dove che loro stessi esercitassero il controllo su questa entità territoriale. Ma purtroppo l'Iraq è una potenza petrolifera, è una potenza energetica, e questo, quelle ricchezze fanno gola a molti, e quindi il problema non era trovare la pace o comunque una soluzione che desse prospettive di una pace per l'Iraq, ma si trattava semplicemente di garantire gli interessi delle multinazionali del petrolio, delle sette sorelle e comunque di quei stati che ne sfruttavano le condizioni. Ecco, poi se noi andiamo a vedere in Afghanistan, la situazione è più complessa, ma è sostanzialmente la stessa. Perché è più complessa? È più complessa perché le etnie in Afghanistan sono molte, e se vanno dai Pashtun ai Tagiki, ai Kazaki, ai Uzbeki e quant'altro, vanno poi anche le popolazioni del Baluchistan, che in parte è iraniano, in parte è in Afghanistan. Noi abbiamo sostenuto che bisognava sicuramente anche qua mettere nelle condizioni di queste popolazioni di avere una loro autonomia sia politica, sia economica e sia militare. Questo alla luce ormai di 10 anni di esperienza in Afghanistan e di 20 anni di esperienza in Iraq, non è assolutamente avvenuto, non ci sono neanche le condizioni di avvenire questo. Io quando a Gorizia si è parlato dell'Afghanistan, ho sottoposto la questione al dibattito, e qualcuno ha rilevato che era giusto quello che dicevo, qualche altro ha detto no, perché il fatto di dividere le etnie non avrebbe portato alla pace, eccetera. In realtà quello che si pongono sostanzialmente i dirigenti delle nazioni che hanno la presenza militare in Afghanistan e in Iraq è quella di evitare di creare precedenti che potessero poi stimolare, che cosa? Stimolare la volontà di indipendenza dei popoli europei, cioè se in Afghanistan, in Iraq si risolve il problema attraverso diciamo così una nuova composizione sul territorio dei popoli, è evidente che questa soluzione potrebbe essere interessante anche per l'Italia e non solo per l'Italia, e quindi si preferisce mantenere gli stati che sono stati fantoccio, sono stati come quello che era la stessa Unione Sovietica, come quello che era la Jugoslavia o come quello che era la Cecoslovacchia. Ecco, noi abbiamo visto che questi paesi si sono divisi, ognuno ha acquistato la propria indipendenza, la propria autonomia, e c'è stato contemporaneamente a questa divisione, diciamo, perché questo si tratta, c'è stato anche uno sviluppo economico piuttosto interessante dell'economia. Queste nazioni non è successo sostanzialmente niente se andiamo a escludere quanto è avvenuto nella ex Jugoslavia, praticamente quanto è avvenuto in Bosnia, dove che c'è stato ovviamente una pressione dell'Iran sulla Bosnia per tentare di instaurare uno Stato islamico nel centro dell'Europa, e questo è parzialmente avvenuto, e è avvenuto perché le nazioni, gli stati, diciamo così, le superpotenze di allora non hanno rispettato gli accordi presi con le popolazioni di quei paesi e hanno sostanzialmente, al di là delle loro volontà, favorito la penetrazione degli islamici nella Bosnia. Poi questo si è completato quando che nel Kosovo organizzazioni terroristiche come l'UCK, con l'appoggio della NATO e dell'Italia, di D'Alema, hanno conquistato un altro Stato, trasformandolo in uno Stato tipo caraibico dei pirati, dove si fa di tutto, si vendono organi umani, si fa contrabbando, si fa scommesse, si fa di tutto, cioè è uno Stato canaglia, che non è solo che è stato canaglia la Nord Corea o l'Iran, ma tra gli stati canaglia, se stato si può definire, è anche il Kosovo. Quindi noi abbiamo visto che l'Italia ha partecipato anche col nostro sostegno, ha partecipato a queste guerre, e noi speravamo che l'Italia avesse all'interno di queste guerre un suo peso e una sua valenza politica da sapere imporre il proprio punto di vista, o comunque fare emergere il proprio punto di vista. Questo non è avvenuto, anche perché abbiamo un ministro degli esteri e un ministro della difesa che sono veramente una pena, sia vederli e sia vederli nel loro aspetto politico, nel loro aspetto strategico, sono due nanerottoli della politica, e quindi non possiamo aspettare da loro questo. Però neanche Berlusconi è riuscito a imporre niente, si pensava, si sperava o con l'amicizia o quantomeno con una pressione sul piano politico, sul piano geostrategico, che Berlusconi riuscisse a imporre niente. In realtà si è dimostrato un suddito, ha accettato gli ordini che venivano da, in quel caso, da Washington, dai nordamericani, e l'Italia conta come il due di bastoni sul piano politico internazionale rispetto all'Afghanistan e all'Iraq. Ecco, credo che per quanto riguarda l'Afghanistan e l'Iraq abbiamo detto quello che si doveva dire. Adesso vediamo la Libia. La Libia, ribadisco per l'ennesima volta che siamo di fronte a dei totali incapaci come Frattini, che continua a dire che fra due giorni Gheddafi scapperà, fra due giorni sarà di qua, sarà di là, e che loro appoggiano la giunta democratica di Bengasi. La giunta democratica di Bengasi è composta da ministri che erano del governo di Gheddafi, fino a 3 mesi fa erano del governo di Gheddafi. Non solo erano del governo di Gheddafi, ma erano i peggiori elementi del governo di Gheddafi. E come quello che hanno tentato di fare in Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando sia Himmler, sia Göring e sia altri gerarchi che hanno fatto di cotte e di crude, hanno massacrato, ucciso, violentato, ne hanno fatte di tutti i colori, si sono proposti di fare loro il governo di transizione rispetto a Hitler. Ecco, questo la valenza che ha i fantocci di Bengasi è la stessa valenza che avevano i criminali del Terzo Reich quando si sono proposti di allearsi addirittura con gli americani, e lì c'è stata per certi aspetti la presenza che ha salvaguardato questo, perché se no questo sarebbe avvenuto, di Stalin, la sua preveggenza politica, la sua strategia politica, che ha chiesto la resa a discrezione delle forze del Terzo Reich, e questo ha impedito che gli americani, i francesi o gli inglesi si alleassero con i criminali tedeschi e costituissero un'altra Bengasi, una Bengasi anti-elitario, cioè prima di Bengasi. Siamo di fronte a dei criminali. Nessuno dei ministri presente dei fantocci di Bengasi può essere scindere le proprie responsabilità da Gheddafi. Anzi, diciamo che Gheddafi dal 2004 ha portato avanti, proprio per cercare di darsi un volto presentabile, ha portato avanti una politica di contrasto per certi aspetti al terrorismo. Allora, finché Gheddafi appoggiava i terroristi non si è fatto niente. Quando Gheddafi ha contrastato i terroristi l'abbiamo attaccato. Questo è il dato oggettivo. Allora, la Libia, stiamo conducendo una guerra per procura, stiamo conducendo una guerra che ci è stata voluta e imposta dalla Francia, dai nordamericani, dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna. Noi da questa guerra non ricaveremo assolutamente nulla. Fosse fatta una guerra d'aggressione per portare via, per rubare qualcosa, poteva non trovare una giustificazione, ma avere una sua logica. Mentre noi facciamo una guerra, spendiamo centinaia di milioni di euro e il risultato sarà che una volta finita la guerra noi avremo moltissimo di meno di quello che avevamo prima. Quindi una guerra totalmente inutile che faremo. Stiamo facendo il gioco degli nordamericani, ma soprattutto della Francia e dell'Inghilterra. Ecco, quello che noi siamo addirittura peggio dei contractor, perché i contractor firmano dei contratti, una volta firmato i contratti cosa fanno? Rispettano il contratto corrisponde al loro impegno. Cosa significa il loro impegno? E ai soldi che loro ricevono. Noi non riceveremo niente, in compenso mettiamo dei soldi, e non pochi. per quanto riguarda in Afghanistan e anche in Iraq, finché portiamo lì gratuitamente macchinari e altro materiale, va bene. Quando sarà l'ora, se mai ci sarà questa ora, di tirare le somme per portare a casa qualcosa, anche in Afghanistan non avremo nulla, in Iraq non avremo nulla, e in Libia avremo gli clandestini e la fuga di extracomunitari che arrivano in Italia, che noi dovremmo ospitare e pagare. Ecco, questo è l'elemento fondamentale e decisivo. Si è dimostrato che l'Italia, sia in Afghanistan sia in Libia, sia con le guerre che ha portato avanti, ha un bilancio extra bilancio difesa, quindi oltre a quello che viene pagato per la difesa, di qualcosa che si aggira attorno a più di 2 miliardi all'anno. Questa presenza militare all'estero ci costa, al contribuente italiano, costa 2 miliardi all'anno. Questo per quanto riguarda le spese vive militari. Se poi noi alle spese vive militari andiamo ad aggiungere le spese che ci vengono a costare le decine di migliaia di clandestini e non che vengono in Italia, la cifra va a raddoppiarsi. E se noi poi vediamo che mettiamo in conto che c'è anche un problema della cooperazione delle ONG o comunque della cooperazione dello Stato italiano, vediamo che stiamo immettendo miliardi e miliardi di dollari, sto parlando miliardi di dollari, su una avventura che non può che ci porterà soltanto altri danni e altre spese. Questo è il dato di fatto oggettivo. Tutti questi soldi sono sottratti a che cosa? Sono sottratti alla capacità di investire sul territorio nazionale e la capacità di investire sullo sviluppo. Ecco, questo sicuramente. Ma però qualcuno può chiedere, allora la lotta al terrorismo si deve fare o non si deve fare? Noi rispondiamo senza tema di essere smentiti che la lotta al terrorismo va fatta, ma va fatta in maniera completamente diversa. La lotta al terrorismo è la lotta contro dei personaggi che molto spesso si impossessano di parte del territorio o comunque trovano la complicità in alcune nazioni, ma generalmente questa lotta al terrorismo è una lotta che non vede la possibilità di impiego di forze contrapposte. Non ci sono confini, non ci sono linee, non ci sono prime linee né seconde linee. I terroristi vanno combattuti in maniera completamente diversa. I terroristi vanno combattuti come sono stati combattuti quelli che hanno fatto l'attentato a Monaco alle Olimpiadi. Ecco, e mentre va appoggiato non i stati, ma vanno appoggiati i popoli, che è una cosa diversa tra stati e popoli. Comunque noi riteniamo di non poter più sostenere e appoggiare l'intervento italiano o comunque l'intervento delle forze della coalizione né in Afghanistan né in Iraq, e tantomeno, perché abbiamo sempre detto che no, questo è per noi imprescindibile, in Libia, dove c'è in atto una guerra di aggressione contro il popolo libico a fianco di dei fantocci che erano e sono dei criminali, e quindi non c'è neanche da discutere su questo. Vediamo chiaramente che cosa? Vediamo chiaramente che in Afghanistan, cioè, chiedo scusa, in Libia, lo stesso ONU ha detto che e dei fantocci di Bengasi si sono macchiati di crimini, adesso, non prima, perché prima sicuramente, ma si sono macchiati di crimini contro l'umanità anche adesso, quindi non siamo lì ad appoggiare nessun comitato democratico, l'Italia è lì a appoggiare dei fantocci, fa una guerra, poi procura, ci perde dei soldi e ammassa, distrugge città, che non è che poi andranno a ricostruire l'Italia quelle città, l'Italia costruirà i pollai, i casolari, chi costruirà di più sarà sicuramente la Francia e l'Inghilterra, questo è certo. Con questo vi salutiamo tutti quanti, vi auguriamo una buona giornata, una buona sera e risentirci con Radio Nazionale Veneta, che vi trasmette dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica.